Buongiorno a tutti ragazzi, spero che stiate bene. Allora, vorrei partire con una considerazione che secondo me è abbastanza interessante e che può essere utile a tutti, allora vengo con voi. Recentemente ho parlato con un gestore che mi ha detto, ma guarda, è facile fare i portafogli, è facile costruire tutto, perché basta comprare World Index, metti dentro World Index e sei a posto, no? O poi metti dentro un po' di Nasdaq, un po' di questo, un po' di quello, insomma, i soliti 3-4 nomi, ed è tutto fatto. Vero? Fino ad oggi, vero, verissimo. E quindi cosa è successo? Che questo modo di pensare, adesso vi riporto questo, ma non è solo questo il caso, è un modo di pensare che hanno avuto migliaia di persone, no? Soprattutto molti retailers che hanno sempre detto, guarda questi deficienti che studiano, tanto ogni volta che scende io compro e sono tranquillo. Quando però poi in realtà la situazione, cioè cosa vuol dire? Che questa situazione poi si è perpetrata nel tempo e quindi ha dato la sensazione, l'idea, che questi soggetti fossero dei soggetti intelligenti, quindi questi soggetti hanno preso confidenza, e sono quelli che purtroppo o per fortuna, perché poi alla fine io penso sempre che il mondo abbia bisogno di un riequilibrio, perderanno tutto quello che hanno guadagnato nel tempo. Questo non è un augurare in maniera negativa, ma è per far comprendere che il mondo è sempre più complesso di quello che possa sembrare. Poi ci sono dei momenti che si creano delle anomalie, però un conto che uno sfrutta l'anomalia perché dice vabbè, io sono sul mercato, voglio sfruttare questa anomalia, ma è consapevole di questo. Un conto che uno la sfrutta pensando di essere più furbo di tutti, e quindi diceva, tanto io sono furbo di tutti, faccio tutto da solo, mi gestisco, 2-3 ETF, tac tac tac, e risolvo il problema. Da qui il perpetrarsi di migliaia di persone che pubblicano le cose più oscene e più sbagliate che si possono essere sul web, che hanno tanti follower, e che quindi creano automaticamente un'altra community di gente, passatemi il termine, dove invece promulgare la qualità, il pensiero, il ragionamento, la gestione del rischio, diventa un casino. Però, fortunatamente, ripeto, la grande legge dei numeri, io amo molto i numeri perché i numeri ci raccontano sempre delle grandi verità, poi tendono a fare una sorta di reset. La differenza, un po' come succede poi nella borsa, è che non si sa mai quando è che avviene questo fenomeno, no? Però poi quando avviene si crea un ribilanciamento, dove coloro che pensavano di essere dei geni si rendono conto che tanto geni non erano, e coloro che erano degli stupidi diventano dei geni. Questa è la realtà. Ci tenevo a fare questo aspetto perché, ripeto, quello che sottolineo da un po' di tempo è che il mercato è cambiato, il mercato è diverso. Per rendersene conto bisogna capire come funziona la macroeconomia, perché se non capisci come funziona la macroeconomia non funziona niente. Però fino a ieri non è servita a niente, e quindi giustamente la gente o non l'ha mai studiata o se l'è dimenticata, sta di fatto che non è avvezza a questi cambiamenti. Chiusa la parentesi. Allora, che cosa sta succedendo sul mercato? La situazione si sta intensificando e vi racconto così da vecchietto questa storia, che secondo me anche questa può essere particolarmente interessante. Cioè, le crisi che si sono avute nel passato a livello globale sono praticamente, tranne quella europea sui PIGS, è prevalentemente nate dagli Stati Uniti, perché sono l'economia più importante e più grande, e quasi sempre dal sistema finanziario, o direttamente o indirettamente. O perché avevano regalato o prestato dei soldi a gente che non poteva pagare, o sempre le solite cose. Oggi sembra che siamo di nuovo di fronte a questa logica qua. Quindi, e poi solitamente l'altra cosa interessante è che queste crisi avvengono dopo che il sistema bancario fa dei picchi di massimo. E questo è un altro elemento estremamente interessante, perché noi, se andiamo a unire tutti quanti i tasselli, ripeto, io non voglio fare il gufo, vado ad analizzare quello che sta succedendo sul mercato. Vediamo che il settore finanziario ha fatto benissimo negli ultimi anni, sia quello europeo che quello americano, e adesso che cosa succede? Che abbiamo il settore XLF, che è il peggiore in assoluto, con volumi in accelerazione sul ribasso. E se poi andiamo a vedere dentro chi c'è dentro, vediamo che c'è Visa, che c'è Mastercard, gli sono state messe due leggi che vietano di fatto di mettere quei tassi usurai che mettevano sui poveri consumatori americani. L'altro elemento molto importante è quel grafico che vi ho postato l'altro giorno, che molti seguono ma che secondo me è fondamentale, che è quello del rapporto tra i lavoratori part-time e i lavoratori full-time. Allora, negli Stati Uniti, forse non lo sapete, rispetto all'Italia e all'Europa c'è molta flessibilità nel mercato del lavoro. Quindi se io reputo che il sistema sta andando in difficoltà, che l'economia va in difficoltà, se tu sei full time ti dico, diventa part time. Quindi magari dico, non voglio perdere la risorsa, però vado a ridurmi subito i costi. Quando c'è un incrocio tra il numero dei part time e il numero dei full time, a quel punto l'economia va in recessione, quasi sicuramente. Quindi mentre prima si è cantato sempre, c'è la recessione, sono anni che parlano della recessione americana, e poi non è mai arrivata. Adesso che nessuno ne parla, io non è che, ripeto, voglio fare quello che la sa più lunga, però basta guardare i numeri. Questi numeri, che sono i numeri più importanti, ci raccontano che l'economia americana è in recessione. Questa è la realtà. Lo vedremo successivamente. Ma perché l'economia americana probabilmente è in recessione? Perché l'economia americana si regge sui consumi. E i consumatori chi sono? Sono coloro che lavorano. Allora, se tu oggi hai un lavoro a tempo full time, fai delle spese, se domani ce l'hai part time, ne fai un altro. Siccome questi signori, tra l'altro, non hanno un becco di un quattrino di risparmio, anzi, nella maggior parte dei casi sono anche fortemente indebitati, capite che si avrà una fortissima contrazione dei consumi e quindi l'economia va in difficoltà. Se a questo ci andiamo a sommare una serie di problematiche, tra cui la principale, che l'arrivo dell'intelligenza artificiale ha messo in difficoltà una serie di categorie, prima fra tutti, osservata speciale, è quella dei software. Società di software fortemente indebitate, chi ci ha dato i soldi a questi qua? Allora, ci saranno varie istituzioni, una è quella del GUFO, che adesso è in difficoltà e ha bloccato i riscatti per i retail, perché quindi questi soggetti hanno bloccato già i riscatti, e questo probabilmente si creerà poi a sua volta un effetto catena. Anche perché i soldi, le società di software li hanno prese dalle banche principali, ma poi li avranno prese anche da altre società collaterali, no? Dando magari meno garanzie, eccetera, eccetera. Ora, queste società di software sono piene di debiti, fanno meno utili, alcune falliranno, e bla bla bla. Non per ultima, nella giornata di ieri, crollo di IBM, che voglio dire, non è neanche tra l'altro una startup, perché Anthropic ha creato un codice che va a bypassare il codice cardine che viene utilizzato da IBM per la maggior parte dei suoi sistemi. Scusatemi la non tecnicalità, non sono un esperto, però ho capito che Anthropic di fatto può sostituire questo codice che era il cardine di IBM. E quindi capite bene che anche qua il business comincia perlomeno a tremare. E quindi cosa succede? Che in questa situazione in cui dove le big tech fanno grande debito, altre sono già indebitate e non riusciranno a pagare, chi è che fa l'oliante? Cioè il sistema va in difficoltà quando manca l'olio tra le parti. E l'olio tra le parti è il sistema bancario. Quindi dal mio punto di vista la probabilità di vedere un crollo abbastanza accentuato e continuativo, e per questo la mia esposizione ribassista sul mercato bancario, è molto elevata. Quindi cosa succederà? Crisi, qualcuno fallisce, ah mio Dio, tutto il mondo finirà, poi anche lì, ah, tutto il mondo finirà, eccetera, eccetera, finché poi interverrà le banche centrali e andranno avanti così, come sempre, a risolvere i loro problemi. Però prima dobbiamo arrivare in una situazione di particolare tensione. Adesso vediamo quando e come ci arriveremo. Altro elemento che vi voglio sottolineare è uno studio che è stato fatto, questo deve essere ancora verificato perché sono delle proiezioni, quindi dobbiamo prendere un po' con le pinze, però potrebbe essere una tendenza secondo me particolarmente interessante, cioè quella che le stablecoin per la loro dimensione, per il loro volume, potrebbero essere dei compratori talmente forti di treasury a scadenza un anno. Ricordo che le garanzie che vengono messe dalle stablecoin sono legate all'acquisto di treasury a un anno. Quindi cosa succede? Che ci sarebbe una grandissima domanda in grado di coprire tutte le necessità del governo presenti e anche future, e quindi permetterebbe al governo americano di fatto di emettere, sbagliando o meno, in passato l'ho già stato fatto e lo si farà sempre di più, qui ci si attacca tutto pur di mandare avanti la baracca, di emettere semplicemente scadenza breve. Ricordo sempre che uno Stato, se è un buono Stato diligente, dovrebbe emettere scadenza breve, scadenza media e scadenza lunga. Però cosa succede? Che se tutti questi signori, se grandissima domanda arriva sulla scadenza breve, i signori dicono, mica siamo stupidi. Questo vuol dire che se arriva una grande domanda, i prezzi delle scadenze brevi scendono, quindi tanto per intenderci, treasury le scadenze un anno potrebbe, non dico arrivare a zero, ma arrivare a uno, quindi questi emettono tutto quanto a uno, dall'altra parte hanno i compratori, quindi stablecoin, comprano il debito americano, è contento perché paga meno tassi di interesse, ma che cosa succede? Che gli investitori consapevoli di questi vanno a comprare, ecco perché, un'altra ragione per cui vanno a comprare scadenze lunghe, perché dicono se questi scendono è meglio che ci andiamo a salvaguardare anche sulle scadenze lunghe, perché rischiamo poi di non trovare più rendimento. Quindi si crea una dinamica per cui dice, aspetta a me, vado a comprarmi questo, ancor più che dall'altra parte vediamo che i rendimenti azionari stanno uscendo. Quindi vi faccio una breve sintesi perché non è semplicissimo. Da una parte abbiamo grandissimi compratori su scadenze brevi che porteranno giù i rendimenti. Dall'altra parte abbiamo un mercato azionario in difficoltà, quindi c'è una fuoriuscita di denaro dal mercato azionario che dove va? Non va sulle scadenze brevi perché ormai i rendimenti sono già troppo bassi, corre sulle scadenze lunghe, quindi sul famoso TLT e sui fratelli, perché hanno paura che i rendimenti di non rivedere per un po' di tempo questo tipo di rendimenti. Morale della favola, tutti i rendimenti tendono a scendere. E dal punto di vista pratico, che cosa si viene a verificare? Una fuoriuscita di denaro dal mercato azionario americano, una parte rimane in dollari e va verso i TLT, e un'altra parte, si stanno vedendo i flussi, si sta muovendo verso altri paesi prevalentemente emergenti. Si sta muovendo verso Brasile, si sta muovendo verso l'Australia, si sta muovendo verso il Cospi, si sta muovendo verso Vietnam, e quindi si sta facendo una diversificazione. Quindi viene da sé che i portafogli di oggi sono portafogli che devono avere una diversificazione che fino a ieri era idiota fare, perché se tu facevi una diversificazione dove mettevi dentro 5 paesi, tanto gli Stati Uniti ti massacravano sempre. Invece adesso, se dentro hai solo Stati Uniti, vieni massacrato, e quindi bisogna fare attenzione a questa logica, ed è per questo che il mercato sta cambiando, perché se noi compriamo i soliti 5 indici, anzi il solito indice, no? Perché poi dentro quell'indice ci sono dentro tutti, siamo fregati. Mentre che cosa succede? Che gli indici americani, perché rischiano di andare molto male? Perché i 3 sottoindici, che sono i più pesanti in assoluti, cioè l'XLK, quindi Communication, il tecnologico e financial, da soli fanno, mi sembra, il 40-45% di tutto quanto l'indice. Quindi se questi 3, che sono quelli che stanno andando male, continueranno ad andare così male, l'indice verrà giù molto fortemente, farà andare giù tutti praticamente gli indici. Quindi chi pensava come prima di fare una diversificazione, perché dice ho comprato questo, ho comprato quello, si renderà conto di quanto ha comprato male i suoi ETF, perché quegli ETF contengono sempre gli stessi prodotti, e quindi tutti quanti scenderanno, ma non se ne renderanno neanche conto, fino a che alla fine dell'anno ti andranno a dire, oh mio Dio, che è successo a sto portafoglio? E viene fuori il patatrac. Anzi, il rischio qual è? È che poi, vedendo scendere, compreranno ancora, perché dicono tanto poi buy on dip paga sempre, e questi continueranno ancora a scendere, e lì viene fuori patatrac. Anche perché da situazioni di questo tipo che cosa succede? Che c'è una discesa molto forte e molto violenta, qualcuno si farà molto male, e poi è capace che i prezzi rimangono in fase laterale di accumulazione magari anche per 6 mesi, anche un anno, e quindi poi la gente va ancora più in depressione, perché dice, mio Dio, adesso li ho anche bloccati. Quindi dice scende, ma poi risalirà, ma poi non sale mai, perché un altro dei grandi temi che si è avuto negli ultimi anni è che tanto comprava una roba e dopo 10 minuti il prezzo era già al doppio. Invece in passato non funzionava così, quando c'era una crisi c'era una discesa, c'era un problema e i prezzi rimanevano laterali per molto 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 tempo. Facciamo un esempio pratico, guardiamo PayPal. PayPal è scesa e si è inchiodata là e non si è più mossa, e chissà se salirà o non salirà. Adesso forse qualcuno l'acquisirà, però non cambierà granché per il titolo, perché il titolo ha perso appeal, ha perso tema, deve reinventarsi, eccetera eccetera. Quindi per i detentori di PayPal bisogna stare tranquilli, perché i tempi saranno lunghissimi. Poi uno può guardare la notizia, certo, qua là oggi fa 6, domani fa 7, poi lo riperde 5 e rimane sempre in fase laterale, probabilmente da qui ai prossimi anni, o forse anche per sempre. È per questo che è importante anche qua la diversificazione di portafoglio e rendersi conto di queste dinamiche. Spesso e volentieri purtroppo la gente è costretta a sbatterci la testa contro, perché sennò non se ne rende conto prima. Ok? Oggi sono stato anche un po' polemico, vi chiedo scusa e perdono, però credo che a volte solleticare alcuni punti, alcuni aspetti sia determinante affinché si evitino degli errori. L'obiettivo qua non è giudicare o condannare nessuno, ma è supportare nell'educazione finanziaria affinché tutti possiamo migliorare.